nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta. Abbiamo preso il nostro caffè della domenica con il professor Marc Lazar, storico e grande conoscitore della politica francese. Sapete che oggi si vota in Francia per le politiche, con una decisione che ha colto di sorpresa, è stata presa dal presidente Macron. E dunque, dopo aver parlato di Francia, torniamo a concentrarci sull'Italia, e lo faremo da un punto di vista linguistico con la nostra prima ospite, e poi invece da un punto di vista di futuro del paese. Sono tante le giovani donne, studentesse, ma anche semplicemente in cerca di un lavoro, che lasciano il nostro paese, e di questo parleremo con il nostro secondo ospite. Bene, cominciamo intanto con la nostra Sunday Girl. Buona domenica, Vera Gheno, linguista, saggista, sul domenicale del Sole 24 Ore. Proprio oggi è apparso un interessante articolo che ha firmato insieme a Gigliola Sulis, L'italiano in genere. E ne leggo l'incipit: sono passati quasi 90 anni da quando Antonio Gramsci annotava nei quaderni dal carcere che ogni volta che affiora in un modo o nell'altro la questione della lingua, significa che si sta imponendo su una serie di altri problemi. La pensa così anche lei?
Buongiorno, certo che la penso così. Penso che quando si discute di lingua si sta sempre discutendo di altre cose, di società, di realtà, di visioni del mondo, di storia, di marginalizzazioni. La lingua è un po' una cartina di tornasole di tutto quello che succede, diciamo, dall'altra parte, cioè nella realtà, nella nostra società.
Di lingua si parla molto legata al grande dibattito sul wokismo. C'è chi comincia a detestare il fatto che alla lingua si faccia riferimento soprattutto per le questioni di genere, e le chiedo quanto di questo dibattito su chiamarsi avvocata o avvocato, il presidente del consiglio o la presidente del consiglio, eccetera, è entrato davvero nella consapevolezza di tutti, non soltanto degli addetti ai lavori, e non rischiamo di far perdere un po' il senso della realtà limitandoci a discutere di questioni legate solo a parità di genere?
Allora, mi inizio dalla fine perché è più semplice rispondere. Se lavorassimo solo sul livello della lingua, indubbiamente sarebbe come un maquillage superficiale che poi lascia intonsi gli strati sottostanti. Per fortuna, lo dico sempre, non siamo degli iPad di prima generazione, cioè abbiamo la facoltà di occuparci di più cose in contemporanea, e se prendiamo atto della complessità della relazione fra piano della lingua e piano della realtà, che comunque si influenzano a vicenda, ecco che anche un eventuale lavoro sulla lingua può non apparire più del tutto superfluo. In sostanza, per quanto mi riguarda, usare in particolare i citati femminili professionali è molto utile come una specie di ginnastichetta per il nostro cervello, sì, per abituarci alla normale alternanza dei generi un po' in tutte le cariche, in tutte le professioni.
Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana. È un saggio che è stato redatto quasi 40 anni fa dalla studiosa Alma Sabatini su richiesta della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna. Queste raccomandazioni in che cosa consistevano?
Allora, contenevano un interessantissimo saggio iniziale in cui una delle cose centrali che Alma Sabatini diceva era l'italiano non è di per sé sessista, quello che è sessista, che può essere sessista, è l'uso che se ne fa. Cioè, almeno finché si rimane sul livello dei due generi, maschile e femminile, diceva Alma Sabatini, l'italiano contiene già tutte le soluzioni per venire usato in maniera bilanciata fra i generi, però spesso questo non succede. E dopo questo saggio iniziale in cui lei esplorava un po' questa idea, seguiva una parte proprio di raccomandazioni vere e proprie in cui c'era proprio una lista di meglio dire così invece che colà. Quindi non lo so, lei diceva appunto sì, meglio avvocata di avvocato, meglio la presidente di presidente, ma anche evitare di citare le coppie di personaggi famosi dicendo Pinco Pallino e moglie, no? Quindi la donna come appendice. Pure lei arrivava anche a dire di evitare termini come fraternità tra i popoli, per esempio suggeriva di dire solidarietà tra i popoli, no? Oppure uomo usato in senso assoluto, come il primo uomo sulla luna, invece di essere umano. Quindi di cercare di usare maschile e femminile in maniera più bilanciata, perché anche lei riconosceva le conseguenze che le parole possono avere sul nostro modo di pensare, in sostanza. Non tanto sulla realtà direttamente, quanto sul nostro modo di percepire la realtà.
Nell'articolo che è stato pubblicato oggi sul Domenicale, come sappiamo curato da Stefano Salis per Il Sole 24 Ore, voi gli autrici a un certo punto citate proprio nel finale Tullio De Mauro. Sarebbe utile, scrivete, di fronte ai cambiamenti, tornare alla lezione di un grande maestro quale Tullio De Mauro, che ci invitava a passare dal chiederci come si deve dire una cosa a come si può dire una cosa.
Io lo giudico un passaggio fondamentale del pensiero de Mauriano. Io ho avuto il piacere di lavorare con Tullio De Mauro quando, durante i miei lunghi anni all'Accademia della Crusca, quindi non ho studiato con lui, ma l'ho incontrato spesso lì. E questa cosa in particolare, che lui ribadiva spesso, mi è rimasta moltissimo in mente. Noi spesso, quando parliamo di lingua, ci riduciamo a parlare di come si deve dire o come non si deve dire. Questo anche nella percezione di chi accusa chi si occupa di queste tematiche di wokismo, per l'appunto, no? E quindi di badare troppo alla forma e poco alla sostanza. Invece lui diceva: la lingua è il regno delle infinite possibilità. Ogni volta che noi dobbiamo dire una cosa, ci misuriamo con una quantità enorme di soluzioni differenti, soluzioni che ovviamente possono andare più o meno bene a seconda del contesto. Io faccio sempre un esempio autobiografico. Nel mio privato sono una persona tutt'altro che pudica nel parlare, sì. Sono anche molto esplicita a volte, anche volgare, però ho ben presente che invece ci sono dei contesti pubblici in cui è preferibile comportarsi da un punto di vista linguistico in maniera consona. È un po' come indossare le scarpe giuste a seconda della situazione in cui ci si ritrova, no? Non è giusto andare in ciabatte davanti al Presidente della Repubblica, ma non è neanche giusto andare con i tacchi in spiaggia.
Ecco, io trovo che lei abbia proprio proposto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori l'esempio calzante, e vorrei chiudere con una domanda personale. Tra le tante espressioni triviali o banali che sono sempre più comuni nel linguaggio, ce n'è una che la disturba particolarmente. Io anni fa, da direttore del settimanale A, avevo stilato un elenco di espressioni che non si potevano usare negli articoli, perché io le trovavo banali. Ne cito una sola, un attimino. Lei qual è che detesta più di tutte?
Ma a dire il vero non ne ho una specifica, perché a forza di lavorare con le parole sono anche diventata molto comprensiva nei confronti degli automatismi.
Tollerante.
Quindi, non mi piace per esempio resilienza, non mi piace piuttosto che usato alla milanese, no? Sì. Perché non lo trovo particolarmente, come si può dire, trasparente dal punto di vista semantico. Forse tra tutti gli usi c'è uno che mi tocca da vicino, che è quando in un contesto professionale mi chiamano signora. Fuori dalla professione ovviamente non uso i miei titoli, però ecco, quando sono in una stanza con tanti uomini e sono tutti dottori e io vengo appellata signora, quello mi infastidisce tantissimo.
Dottoressa Vera Gheno, grazie per essere stata con noi.
Grazie mille. Grazie.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, eccoci. Ho anticipato il tema di questa seconda parte del nostro programma. Sapete che negli ultimi anni 800.000 ragazze e ragazzi hanno lasciato il nostro paese. Ci sono interi paesi, soprattutto al sud, piccoli centri che si sono rinsecchiti proprio perché privi delle nuove generazioni, sono rimasti praticamente solo i nonni. Di questo ho scritto in un bell'articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano esattamente una settimana fa, ne ha scritto Antonello Caporale, raccontando del saggio che si intitola appunto La Restanza, e scritto qualche anno fa da Vito Teti, uno studioso calabrese. Buona domenica Antonello, buona domenica, grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi.
La Restanza è il saggio di Teti, del quale hai scritto sul tuo giornale Il Fatto Quotidiano. Che fotografia possiamo scattare di questa Italia che ha perso 800.000 giovani nel mezzogiorno?
È la metafora potente di una società diseguale, di una società che per due terzi è attempata e non ha alcun interesse nell'investimento del domani. Chi non pensa al domani ma solo all'oggi, al presente, al qui e ora, non ha futuro, e purtroppo temo che non sia una società, la nostra, quella italiana, che giudichi decisivo il fatto che domani chi saremo, cosa saremo. Se vogliamo rendere più apocalittico, spero di no, la nostra conversazione, diciamo pure che da qui al 2050 mancheranno 4,5 milioni di concittadini che già adesso sono stati perduti, cioè chiusi, cioè sbarrati, cioè vuoti, non solo rinsecchiti ma morti proprio, 1.000 comuni sugli 8.000 dei quali si poggiava l'orgoglio italiano, no? L'Italia dei comuni. E già da tempo noi abbiamo una crisi simmetrica. Se noi guardassimo l'Italia dall'alto, se noi avessimo queste meravigliose fotografie, aereofotogrammetrie, troveremmo, pensiamoci, a sinistra ai bordi dell'Italia il pieno, anzi lo strapieno nelle metropoli, crisi sistemiche per quanto riguarda la sicurezza, baby gang, non si può vivere perché non c'è posto per l'affitto, quindi si escludono, traffico, smog, file ovunque. E all'opposto, al centro, crisi sistemiche per lo spopolamento. Chiudono le scuole, chiudono gli ospedali, chiudono i paesi. Tu sai, Maria, che gli unici appalti che si fanno sono quelli per i cimiteri, l'allargamento dei cimiteri.
Ora
una classe dirigente, come si deve, logica, direbbe: ma noi perché non facciamo qualcosa per cucire l'interno all'esterno, la costa all'osso, come diceva Manlio Rossidoria, la polpa all'osso, fare in modo che un signore non muoia a Tor Bella Monaca ma riceva una casa come si deve, magari a Cassoli, che sarà 50 km più lontano da Roma, ma con un treno a bassa velocità, non ad alta velocità, in mezz'ora potrebbe arrivare al posto di lavoro.
Invece... Ci sono paesi in Europa che hanno subito questa emorragia, penso per esempio alla Grecia e alla Spagna, che dopo il 2008 con la crisi delle banche, della finanza eccetera, hanno visto partire fiumi di giovani. Diciamo che la loro prima destinazione era la Germania, che si è molto avvantaggiata dai talenti di laureati italiani, spagnoli, greci. Sappiamo anche che per esempio in Francia esiste una politica di rivitalizzazione dei piccoli centri anche dal punto di vista culturale, perché uno non si trasferisce da Milano, da Roma, in un centro dove non ha neanche un cinema, perché dovrebbe? Allora ti chiedo, Antonello, si parla tanto di far tornare i nostri figli, sia tu che io abbiamo figli che vivono e lavorano all'estero. Ma che tipo di, adesso proprio concretamente, possibilità hanno se tornano in Italia. Da un punto di vista forse della tassazione c'è stata una legge che mi pare non sia stata ripresentata, quella del ritorno dei cervelli, e quello può essere sicuramente un vantaggio, la tassazione molto bassa al 10%, ma poi non basta quello, ci vogliono scuole efficienti, ci vuole una rete di gente che comunque tu hai piacere di avere attorno.
Secondo me innanzitutto delle persone che capissero i problemi, i vantaggi, le ambizioni. Non è pensabile che i settantenni, gli ottantenni che sono al governo o nel Parlamento legittimamente, o anche tra noi giornalisti, decidano e spieghino ai giovani come si deve essere giovani e volenterosi, perché tu non ti faresti dire da un fabbro, un ingegnere o un medico come si fa la giornalista, e perché loro devono come dire, avere la ricetta del buon vivere da uno che ha 60-70 anni e magari ha avuto tutto dalla vita, ciò che loro non hanno. Loro non hanno una remunerazione adeguata, non hanno un profilo pubblico rispondente alle loro qualità, ai loro talenti. Non hanno la pubblica amministrazione che abbiamo avuto noi, cioè della nostra classe d'età, sì. Figurarsi i nostri genitori. La pubblica amministrazione è chiusa, sbarrata da 30 anni. Piccoli contratti, specialmente a tempo determinato, e quattro soldi. Perché devono stare qui? La ragione qual è? Qual è la ragione per cui mio figlio dovrebbe spendere 1.100 euro al mese per 40 metri quadrati a Milano e guadagnare 2.100 euro da analista finanziario? Perché?
Tutti dicono, vabbè, la qualità della vita in Italia è imbattibile. No, la qualità della vita è imbattibile se te la puoi minimamente permettere.
È il principio della società diseguale. Una quota ha tutto e l'altra guarda, mangia poco, va a farsi la pizza una volta alla settimana, io tutti i giorni. Ma noi non possiamo fare così, non dobbiamo fare così. E la classe dirigente, quella affluente, è quella responsabile. Essa dovrebbe governare la sua irresponsabilità. Io, Maria, non ci credo. Non ci credo che una classe dirigente che ha prodotto questo danno, l'ha creato, l'ha pianificato, perché se notiamo gli stipendi che sono in corso per tutte le categorie, un giovane architetto quanto guadagna?
Certo, però ti fermo, la classe dirigente di questo paese, e mettiamoci dentro anche i giornalisti, da 20 anni, forse anche di più, manda i figli a studiare all'estero e poi questi figli lavorano all'estero, quindi ci siamo suicidati da soli.
No, figurati, tua figlia non avrebbe aspettato che tu le dicessi sì, avrebbe scelto da lei. No, non aspettano noi, guarda che non hai scelto nulla per lei, ha scelto tutto lei per lei, e soprattutto ha già deciso. Il dramma nostro, di noi genitori, che immaginiamo un governo delle loro azioni, e invece sono così responsabili, così capaci e anche così severi, io... forse avrò dei figli particolarmente severi con l'Italia, che non ne vogliono proprio sapere, che si offendono. Mia figlia ha avuto uno stage qui a Roma, 600 euro, a Bruxelles 1.600 euro. Dice perché?
Certo.
Perché? Perché? Hai capito? E dunque, non è che lei aspettava me, se l'è trovato da solo e ha scelto da solo e da sola, e in questo caso vede le sue colleghe, lo sai chi? Le scandinave. Quindi si alza sempre di più, perché all'Unione Europea, per esempio, lei vuole lavorare nelle istituzioni internazionali, la Finlandia con i suoi giovani li richiama in patria, dice non state lì, venite da noi che guadagnate il doppio, perché ha bisogno dei talenti. E allora mi dice lei, mia figlia, papà, ma qui a Bruxelles siamo soprattutto italiani, o francesi, o spagnoli, comunque del sud dell'Europa, perché il nord ha altre attitudini e altre proposte, e quindi la mia amica con la quale dividevo la casa, adesso non c'è più perché sta ad Helsinki, perché ha avuto una retribuzione, una funzione importante. Capisci il salto, quanti anni davanti loro sono, loro i nostri figli, e certo. Quindi è chiaro che spostando tutto l'interesse anche professionale, perché lei vuole vivere bene come ho vissuto io e come hai vissuto tu,
e il punto è no. Che noi non stiamo offrendo nel nostro paese a loro quello di cui noi abbiamo potuto trarre vantaggio. Grazie Antonello Caporale, grazie anche per aver scritto questo bell'articolo sul Fatto Quotidiano, ispirato dal saggio La Restanza, scritto qualche anno fa, lo ricordo, dallo studioso calabrese Vito Teti. Torneremo a parlarne, purtroppo non credo che il tema si esaurisca con una puntata del nostro programma. Grazie Antonello Caporale. E grazie alla regia di Alessandro Chiappini, in redazione Gaia Romani. Noi ci sentiamo domenica prossima.